Ecco Radio, buongiorno. Lo state interessante? Ormai siamo dipendenti. Avvocato Tommaso Rossi, c'è?
Ci sono, pronto. Siamo
dipendenti da lei ormai, pendiamo dalle sue labbra giuridiche.
Addirittura.
No, scherzavo, anche un po' meno. Buongiorno a lei. Allora, il diritto interessante, cos'è che lei è una specie di crasi che nasce da un sito che una volta mi sono trovato a visionare, che si intitolava Fatto e Diritto, anzi guardatelo perché sono un pool di avvocati, anche se in genere per pool si dice magistrati, Comunque un pool di avvocati e giornalisti che cercano di deslabirintrare i fatti di cronaca, anche magari quelli che parlano un po' più in giuridichese, politichese, eccetera, eccetera, eccetera. Buongiorno e benvenuto allo Stato Interessante a Tommaso Rossi, editorialista di questo Fatto e Diritto. Il diritto interessante, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli spettatori.
Allora, quest'oggi non possiamo non parlare di un fatto di cronaca che ci ha toccato per la sua violenza. La violenza chiaramente non solo dell'arma da fuoco, però è più violento degli altri questo fatto di questo omicidio a bruciapelo, il babbo e la figlia, bambina piccola, con la moglie che poi ha perso la memoria per un po' e non sapeva. È più efferato degli altri. Perché? Che c'ha di diverso secondo lei?
Beh, la cosa che colpisce qui è il coinvolgimento della piccolina, della bambina, poverina, che effettivamente in genere, nelle nostre usanze, dei nostri criminali, perlomeno in genere i bambini vengono lasciati fuori. Anche
c'è una specie di
di conti più efferati.
C'è una specie di deontologia, diciamo, anche tra...
Sì, è vero, c'è una sorta di codice, questa cosa la sconteranno, oltre che umanamente come pena, la sconteranno anche quando verranno arrestati, perché dentro i carceri c'è una specie di codice, chi ammazza un bambino non viene ben visto in genere.
Quindi questo ha detto, chiaramente in questo momento di difesa dei nostri valori italiani, quando hai detto i nostri delinquenti non lo farebbero, vuol dire che c'è un'ipotesi che siano stranieri, c'è un video? Cosa c'è?
No, beh, santo cielo, io non volevo fare questa distinzione su base razziale. Negli ultimi giorni, nelle ultime ore è emersa una possibile alternativa all'ipotesi iniziale, perché inizialmente la signora, la mamma superstite, aveva detto che erano italiani. Con forte accento romano, poi sono diventati forze dell'est Europa che parlavano italiano, adesso invece il mandato di fermo, il decreto di fermo è stato emesso dalla procura nei confronti di due magrebini, quindi su questo pure bisognerà un attimo capire, perché ovviamente, per carità, lo shock del momento rende i ricordi piuttosto labili, però questa differenza insomma è abbastanza sensibile. Io comunque non intendevo fare
no è chiaro, però
di questo genere.
Neanch'io di commentare in questo senso, intendo dire che la modalità sembra essere diversa da quella che invece siamo soliti noi come criminali italiani portare avanti, sembra una modalità diversa.
In genere sì, cioè fa pensare, adesso indipendentemente dalla nazionalità, fa pensare probabilmente a due delinquenti che presi dal panico abbiano perso completamente la testa e la bussola.
Quindi tu
questo,
te la escludi il fatto del regolamento di conti, che si dice?
No, non lo escludo, però probabilmente il tutto si è svolto con modalità non ben organizzate, non ben studiate, cioè non ritengo che l'oggetto del regolamento di conti potesse essere anche uccidere la bambina. Ecco, questo probabilmente la situazione, il momento è di molto sfuggito di mano rispetto all'ipotesi iniziale, che non so quale potesse essere, ovviamente anche un regolamento di conti.
Ma quindi che succede adesso? Diciamo che in questi casi quindi è stato, come dire, l'indagine comunque è già iniziata nonostante non si sappiano chi sono i due colpevoli, indagati, incriminati.
Sì, l'indagine in questi casi viene iscritto un fascicolo contro ignoti, quindi viene avviata un'indagine contro ignoti e si cercano quanti più elementi possano essere utili per individuare tracce, testimonianze e altri elementi utili a ricostruire l'identità e i motivi insomma della vicenda. In questo caso sembra che questi due soggetti siano stati individuati non tanto dalla testimonianza, proprio come abbiamo detto, che invece in qualche modo lasciava andare verso un'altra direzione di indagine, ma da una videoripresa di una,
certo,
di una banca, di una videosorveglianza lì vicina, che avrebbe in qualche modo individuato questi
soggetti. Mi chiedo, ma come funziona? Perché poi non sono stati ritrovati, quindi si dice forse saranno già usciti dall'Italia, forse stanno scappando, forse sono invece proprio a Roma. In ogni caso, devo dire, non deve essere facile la vita del latitante in questo senso, eh? Nel senso, dove ti nascondi è un po'... Anche perché nessuno...
Non è facile, è difficile nascondersi, e chi dà un aiuto, una mano a nascondersi al latitante commette un reato, commette il reato di favoreggiamento personale, e quindi anche chi in qualche modo parente o amico o familiare dà una mano rischia grosso su di sé, quindi...
Sì, ma mi viene da pensare, sui treni c'è il controllo, sugli aerei, insomma, nelle macchine ci sono le pattuglie, quindi da qualche parte poi sicuramente sarà una storia che chiaramente non sarà un lieto fine, ma un fine comunque sicuramente lo avrà. Facciamo una pausa, Ecoradio, siamo al diritto interessante, ovvero il fatto e diritto ha incontrato lo stato interessante, con l'avvocato editorialista Tommaso Rossi, a tra poco. Buongiorno, lo stato interessante Alfredo Angelici, sono da questa parte del cavo, perché dall'altra parte del cavo c'è l'avvocato Tommaso Rossi. Buongiorno avvocato.
Buongiorno,
ben trovato al diritto interessante. Fatto e diritto, questo sito di avvocati e giornalisti, si è incontrato fortuitamente con lo stato interessante ed Ecoradio, ne è nata questa rubrica settimanale, il diritto interessante. Parlavamo di quell'efferato delitto che è stato commesso a Roma, padre e figlia, 6 mesi, la bambina uccisa in strada, cinese, la storia, insomma, l'abbiamo parlato, tutti i giornali ne parlano. Ma questo fatto, che è stato la violenza, si è ritorta anche contro una bambina così piccola. È un aggravante nel caso di giudizio?
Non, in realtà non c'è una vera e propria specifica aggravante per l'omicidio fatto nei confronti di un bambino, però certamente sarà una circostanza valutata molto negativamente nell'ambito, nel margine di discrezionalità che c'è al giudice quando potrà applicare in sede di applicazione della pena. C'è un minimo e un massimo nella pena. Per l'omicidio si parte da non meno di 21 anni, per l'omicidio volontario, in questo caso poi vi sono anche delle aggravanti, quindi probabilmente si arriverà all'ergastolo. Comunque, ecco, in generale nella commisurazione della pena c'è una discrezionalità e tutti questi fatti ovviamente influiscono sulla valutazione, e poi anche in sede di applicazione di misure cautelari, quando vengono richieste le misure cautelari, queste circostanze ovviamente.
Le misure cautelari, perché ci ascolta, sono quelle misure per le quali il PM può chiedere: oh, questi qua è meglio che li teniamo magari in carcere anche prima di attendere la sentenza definitiva, perché c'è pericolo, esatto, di fuga, oppure insomma l'obbligo di firma. Ce ne sono diverse di misure cautelari, si chiamano, quelle con le quali la giustizia si cautela che le indagini non vengano, come dire, manomesse dall'atteggiamento dei due cautelati. A questo punto
stiamo diventando bravi, mi rubate il mestiere.
Sto imparando grazie a lei. Un'altra cosa, però stavo pensando, ma è anche da tanto tempo che non so se i giornali ne parlano di più, se ogni tanto lo ritirano fuori. C'era qualche visionario che diceva che c'era anche un disegno strategico strumentale, ma insomma ci parlano di questa violenza incredibile che sembra un po' riportarci agli anni che furono, gli anni 80, così, di questi anni di piombo, per capirci, ma si sente sempre più. Ma lei come avvocato se ne accorge, come anche editorialista, come giornalista?
A Roma soprattutto mi sembra che si stia tornando indietro, a Roma di 30-40 anni. Insomma, effettivamente la violenza di strada e di criminalità a Roma sta diventando ultimamente un fenomeno a cui non eravamo, per fortuna, più molto abituati. Cioè, al di là degli omicidi che purtroppo in tutta Italia avvengono con una certa frequenza e a volte si dà veramente l'impressione che la vita umana conti poco, omicidi per ragioni stupide, per motivi di gelosia, ossessioni varie, eccetera eccetera, questo un po' in tutta Italia, però a Roma effettivamente in questi ultimi mesi
ma sembra esserci
sembra proprio una riviviscenza del fenomeno della criminalità
organizzata.
Eh sì,
anche perché adesso poi con la globalizzazione è anche globale anche l'organizzazione della criminalità, insomma non è più solamente italiana. Secondo te, avvocato, è prevenzione o rafforzamento? Chiaramente domanda sciocchissima, ma prevenzione, quindi cercando di sanare le sacche di povertà, eccetera eccetera, oppure dando protezione, oppure pugno duro nel dare la pena? Qual è
tutte e due le cose. Cioè, per l'integrazione degli stranieri ovviamente secondo me serve il più possibile creare occasioni, quindi cercare di favorire il più possibile un'integrazione che parta dalle nuove generazioni, ma questo più per la criminalità però piccola,
spicciola.
Comune, spicciola. Qua invece parliamo di omicidi di organizzazioni, quindi qua bisogna, secondo me, bisogna capire, prima di tutto bisogna capire il fenomeno, cioè capire cosa sta succedendo, perché non credo che siano, ecco, soltanto tutti episodi così casuali, isolati.
Quanto rischia di galera, detto proprio alla romana, chi si lascia andare a queste associazioni criminali? A chi si
Per la partecipazione ad un'associazione si rischia una decina d'anni all'incirca, per il partecipe, per i promotori, capi organizzatori anche fino a una ventina d'anni, ma poi dipende quali sono i reati che compie l'associazione.
Ma questo,
parliamo anche di omicidi, quindi
certo,
poi c'è la pena per i singoli reati ovviamente.
Ma questo mi fa specie, perché non evidentemente non funziona da deterrente questa pena. Cioè, la pena, devo dire, è sempre stata abbastanza dimostrato che non è stata direttamente proporzionale, cioè più alta la pena e minore, anzi inversamente proporzionale, e minore la propensione a delinquere. Insomma, non è mai stata dimostrata questa cosa, quindi probabilmente non fa paura.
Sì, non serve. Da noi in genere gli interventi legislativi, quando c'è l'onda emotiva di qualche recrudescenza criminale, si risolvono sempre nell'aumentare le pene, nell'inasprire le pene. In realtà l'inasprimento delle pene, non, a mio parere, questo perlomeno, ma comunque non è solo il mio ovviamente, non porta di per sé ad aiutare a risolvere la questione. L'effettività della pena sarebbe già una cosa molto più molto più deterrente, ecco, piuttosto che l'inasprimento di per sé, perché da noi spesso sì, la pena iniziale è piuttosto alta, però poi per tutta una serie di benefici penitenziari
non si ha la sicurezza. C'è qualcuno, qualcuno che disse, ora non ricorderò mai chi è, aiutatemi da casa, Manganelli, qualcuno così, che disse che la nazione che chiede ai propri governanti di mantenere l'ordine, lo disse con parole molto più belle, di mantenere l'ordine, è una nazione schiava in fondo al cuore, già schiava. Effettivamente questa, quando noi deleghiamo, perché la sicurezza chiaramente richiede come pagamento delle forme di libertà che vengono concesse dal popolo, quello onesto, per capirci.
Certo.
Quindi diventiamo, più c'è delinquenza, più noi chiediamo che ci sia protezione, più diventiamo comunque schiavi. Questo è il pensiero.
Si dovrebbe arrivare ad un sistema in cui tutti quanti, dal primo cittadino all'ultimo cittadino, lavorano tra virgolette nella stessa direzione, cioè la sicurezza, le opportunità, l'integrazione diventino un problema, e un problema da risolvere unitariamente. Invece a volte anche per ragioni politiche spesso si alza l'asticella della prevenzione a discapito della libertà, dei diritti,
anche lì ci sono le lobby, dice lei, le lobby che premono anche lì. Anche...
Più che lobby, a volte le ideologie, a volte invece non si ha una visione unitaria come si dovrebbe, perché poi sicurezza, libertà, diritti, compressione dei diritti e invece allargamento dei diritti per i cittadini onesti sono facce della stessa medaglia che, certo, per essere risolte come problema debbono, secondo me, essere, ecco, affrontate in maniera unitaria e un pochino più lungimirante, non solo inasprendo le pene.
Bene, e una volta, se riusciamo, sarebbe bello, Tommaso Rossi, di fare una chiacchierata rispetto invece a quello che è anche un argomento di questi tempi, che sono veramente le lobby, le corporazioni, se effettivamente sono nella legge, sono fuori legge, le pressioni, fino a qual è il sottile filo di confine tra la legalità della mia pressione nei confronti di un politico e quando che invece diventa una pressione che è punibile.
Vabbè. Sì, certo, interessante.
Ne potremmo riparlare, stimolante continuamente, grazie all'avvocato Tommaso Rossi, grazie al Fatto e Diritto, andate a vedere fattodiritto.it, questo è il sito, e o l'una non esclude l'altra, ascoltate Il Diritto Interessante ogni volta a settimana proprio di questo giorno con l'avvocato Tommaso Rossi. Grazie avvocato.
Grazie a voi, alla prossima settimana.
Alla prossima, arrivederci.